Ciao e benvenuti nel nono episodio di TLY, The Last Year Podcast. Io sono Alberto Lucchini e oggi andrò a raccontarvi quello che mi è successo in questa interessantissima settimana. Partiamo dal presupposto che questa settimana, non essendoci state le lezioni, causa parziali, quindi alcuni giorni di sospensione, ho avuto modo di dedicare molto del mio tempo ad alcune attività extracurriculari che sicuramente vi saranno interessanti. Innanzitutto, partiamo da lunedì. Lunedì sono andato a un incontro con Google, qua al Politecnico, per affrontare i temi della struttura dati all'interno di un'azienda così grossa e il processo di sviluppo del software. Innanzitutto diciamo che questo evento è totalmente a sorpresa, in quanto non mi aspettavo che ci fosse questa opportunità e in particolare non ero a conoscenza che ci fosse prima di venerdì. Quindi, che cosa ho scoperto e che cosa ho imparato durante questa presentazione? Beh, innanzitutto che l'architettura Google è davvero davvero complessa, molto più complessa di quello che mi aspettavo. Immaginate che i loro computer, i loro apparecchiature sono disseminate in tutto il mondo e devono funzionare sempre, cioè quando voi cercate qualcosa non importa dove siate all'interno del globo, ma Google vuole fornirvi un servizio che è sempre all'altezza. Di conseguenza hanno davvero costruito un sistema per cui tutte queste macchine, tutti questi server, tutti questi computer parlano in maniera molto veloce e trovano i risultati che poi vi mostrano in maniera super super efficiente. Ovviamente per fare ciò bisogna tenere molto aggiornata tutta la struttura, ci sono diversi stage di sicurezza, di ridondanza, nel caso in cui certe parti magari andassero in blackout o ci fossero errori o failure di tipo hardware di qualche tipo di computer. Quindi ci sono intere divisioni di tecnici dedicati a controllare e a fare in modo che questo genere di cose funzionino sempre al 100%. Ovviamente queste macchine devono lavorare su del software, ci deve essere qualche programmatore che scrive il software. Bene, questo software, immaginate voi una persona che scrive delle linee di codice e poi fa il deploy di questo codice sui server di Google. Se per caso ci fosse qualche genere di errore e fosse stato diffuso in maniera indiscriminata su tutto il globo, sarebbe una cosa catastrofica. Quindi anche qui Google ha studiato una serie di check intermedi per far sì che questo software sia controllato più e più volte. Quindi, per assurdo, il programmatore una volta scritto deve farlo validare da ben altri due programmatori molto più esperti di lui. Inoltre poi questo software andrà in una, diciamo, zona di quarantena per testarlo e poi andrà fatta un'operazione detta di canarin, quindi verrà fatto andare su un'area geografica molto ristretta. E se in quest'area geografica molto ristretta non ci sono particolari problemi, solo dopo una fase di testing che può durare anche diverse settimane viene rilasciato in tutto il globo. Quindi pensate voi, c'è questo solo per un software e Google è in continua espansione. Immaginate che processo di idee, di controllo, di lavorazione che c'è sotto. Davvero davvero interessante, mi ha sorpreso questo genere di conversazione, questo genere di conferenza e mi ha lasciato anche un attimo perplesso, perché uno giustamente usa le cose, tante volte non si chiede come funziona, ma una volta che poi scopre cosa ci sta dietro davvero ci resta un po' sorpreso, quasi stupito, ecco. Quindi ovviamente vi ho detto in apertura che questa settimana ho fatto diverse conferenze, ho partecipato a diverse attività. Quindi la seconda ho partecipato all'incontro di Pitch and Talks, quel corso a cui mi ero iscritto per imparare a presentare le mie presentazioni in maniera più efficace e per essere più, diciamo, sciolto e più coinvolgente, empatico verso il pubblico durante le occasioni in cui devo presentare degli argomenti o fare dei brevi discorsi. Questo secondo episodio, diciamo che si sono affrontate diverse tematiche, abbiamo visto alcuni esempi di conferenza in maniera più approfondita, ok, con delle specifiche, e in particolare siamo andati nel dettaglio in quelli che sono consigli pratici per quanto riguarda slide e cosa fare durante le presentazioni. Questo, unito al fatto che, come avevo anticipato negli altri podcast, sto continuando a leggere il libro che si chiama Il miglior discorso della tua vita di Chris Anderson, che appunto ha affrontato lo stesso argomento, ma ha portato a sintetizzare i seguenti punti che ci tengo a condividere con voi. Bene, innanzitutto bisognerebbe cercare di esprimere un solo concetto per slide. Quindi supponiamo di avere 5 concetti da portare a questa presentazione. L'ideale è portare 5 o più slide, nel senso mai meno di una slide per ogni concetto. Quindi supponiamo in questo caso che io voglio parlare della mio podcast, io farò una slide sul podcast, uno o più slide. È inutile in una slide affollare tanti argomenti, perché poi quando una persona è presente alla conferenza c'è il rischio che si annoi se non vede una certa attività, una certa interazione anche sullo schermo che sta dietro il presentatore. Non fate l'errore di fare delle slide davvero davvero ricche e dense di informazioni, perché la gente si sposterà l'attenzione da voi che parlate, da voi presentatori, a quello che è la slide, a quello che è il contenuto sulla slide. Ma questa è una cosa che può succedere se uno riguarda le slide a casa e ha tutto il tempo del mondo, ma lì voi volete fare una presentazione e che il pubblico si concentri su di voi e che ci sia un contatto empatico tra voi e il vostro pubblico. Quindi evitate di fare slide troppo affollate. Altro concetto che va a braccetto con tutto ciò è cercare di stare all'incirca un minuto per ogni slide. Anche qui è un consiglio che non sempre si riesce a mettere in pratica, soprattutto se il concetto nella slide necessita di una certa argomentazione per essere compreso. Certo è che cercare di spacchettare anche il concetto difficile, quindi l'argomento un po' più difficile, in sottargomenti più semplici può aiutare alla comprensione e quindi andare di pari passo col concetto una slide per ogni concetto. Quindi, lo so che sembra che mi sono un po' aggrovigliato, però supponete di avere un argomento, questo argomento è complicato, è complesso, richiede più di un minuto, ciò implica che questo argomento va diviso in sottoargomenti, quindi questi sottoargomenti, che saranno più facili, potranno essere trattati con una slide di un minuto. Ok? Quindi sostanzialmente questo è quello che mi sento di dirvi. Non dimenticate, in ultimo, che queste slide che andate a realizzare sono il vostro, diciamo, punto visivo col pubblico. Quindi dal punto di vista impatto, ok, l'occhio resta più colpito se la slide è di tipo scuro. Quindi se avete uno sfondo nero, uno sfondo scuro e il testo o i contenuti bianchi, il pubblico è più propenso a porre attenzione a questa slide. Qual è lo svantaggio di questo genere di slide? Beh, il problema più grosso è che questa slide andrà a stancare il pubblico più in fretta, quindi riuscirete a ottenere una concentrazione del vostro pubblico minore. In ultimo, questo genere di slide è consigliato per presentazioni molto brevi, ma che devono essere di forte impatto. Ok, nuovo argomento. Martedì ho partecipato a uno degli ultimi incontri del dottor Giovanni Caprara sull'esplorazione spaziale, nel quale in particolare abbiamo parlato di tute spaziali e delle tecnologie annesse. È impressionante come negli ultimi anni ci sia stata un'evoluzione. Nei primi periodi, quindi intorno agli anni 60, quando ci sono state le prime spedizioni spaziali, la tuta spaziale è rimasta pressoché immutata per circa un buon 30 anni. Perché? Perché si era arrivato a un punto in cui si supponeva che l'astronauta, con quel genere di protezione, fosse al sicuro. Cosa verissima in buona parte. Quello che però è stato fatto è che era fin troppo ridondante, cioè fin troppo invasiva per l'astronauta. Di conseguenza, ultimamente si cerca di studiare tute più permissive che consentono all'astronauta di una maggiore mobilità. Perché fare ciò? Innanzitutto per il comfort dell'astronauta che ultimamente tende a stare sempre più tempo nello spazio. Punto secondo, perché queste tute più diciamo confortevoli possono essere realizzate grazie alle nuove tecnologie. In particolare si vanno a annoverare nuove tecniche per la creazione di materiali isolanti dal freddo, perché giustamente nello spazio c'è una bella freschino, e in particolare con l'utilizzo di tecniche e tecnologie avanguardia per la fabbricazione di tessuti e per il riscaldamento del corpo umano. Questo mercato è in forte espansione, quindi abbiamo delle previsioni di crescita nei prossimi 15 anni addirittura del 200%, quindi si raddoppierà il mercato. Però lo svantaggio, diciamo, è che è un mercato di forte espansione ma con volumi in termini di soldi ridotti rispetto a quello dell'esplorazione spaziale dei satelliti. Il punto è che se adesso ci sono disponibili, supponiamo, una trentina di tute al mondo, negli anni prossimi ce ne saranno 60, ma comunque è una quantità molto ridotta rispetto al numero possibile di satelliti che ci sono nel mondo, nello spazio. So che è un esempio un po' che può risultare un po', diciamo, frivolo, banale, però cioè, se una ditta deve fare investimenti, innovazioni, cerca un investimento in qualcosa che è anche molto più disponibile sul mercato. E quindi il business delle tute spaziali è un attimo meno florido rispetto a quello di altri settori. Ciò nonostante, questo professore ha spiegato che ci sono buone iniziative, buone startup che parlano e lavorano in questo settore. Andiamo avanti e affrontiamo quello che sono gli allenamenti per la Polymiran. Ormai questa è la penultima settimana prima della gara e ho fatto finalmente un paio di allenamenti con il freddo, quindi con temperature più rigide come quelle che ci sono qua a Milano in questo periodo. Innanzitutto, dopo aver testato settimana scorsa le temperature fredde in un abbigliamento non adeguato, questa settimana finalmente mi sono attrezzato e ho continuato a correre con i pantaloncini lunghi e con un abbigliamento più pesante. Decisamente tutta un'altra cosa, e anzi non vedo l'ora di riuscire a migliorare i miei tempi anche con queste condizioni così rigide, così che poi quando verrà il bel tempo quest'estate le mie prestazioni possano migliorare ancora di più. Bene, sono carico per la gara che si terrà il 17 novembre e sono uscite giusto adesso le informazioni in merito al percorso, che è stato un po' cambiato rispetto all'anno scorso, ma spero che la città di Lecco mi sorprenda anche questa volta con un bellissimo, bellissimo percorso. Andando avanti, vorrei parlare del mio robot, il famoso Zig. In questa settimana, come anticipato nello scorso episodio, l'ho dedicata principalmente alla comunicazione tra gli encoder e i controllori dei motori e la scheda di Arduino di Raspberry. Quindi l'idea è stata installare un sistema operativo e attivare tutti la serie di programmi che mi consentono la comunicazione tra questo controller e l'Arduino utilizzando l'interfaccia USB. È stato un processo più difficile di quanto pensassi, in quanto ci sono stati parecchi problemi dal punto di vista compatibilità hardware-software, però in ultimo ce l'abbiamo fatta, in quanto dopo numerosi tentativi, numerosi cambi di direzione, cambi di prospettiva, sono riuscito a installare tutto il software funzionante. Inoltre ormai ero in ballo e ho installato anche il software necessario per la lettura dell'IMU, quindi quella particolare centralina che permette di acquisire i dati di accelerazione e accelerazione lineare e angolare del robot, che serviranno per la modellazione e il controllo di quest'ultimo. Come vi anticipato settimana scorsa, ci tenevo particolarmente e ci tengo particolarmente a far uscire un video su YouTube in merito a tutto ciò, però come vi stavo anticipando ha richiesto molto tempo e molto debug di tipo software hardware, quindi ho un attimo messo in pausa questa iniziativa per dedicarmici quando avrò più tempo libero. Come vi anticipavo, quindi questa settimana è stata con un contenuto ridotto di lezioni, che però ci tengo comunque a portarvi e a discutere con voi. Innanzitutto c'è stato un interessante laboratorio per quanto riguarda Control of Mobile Robots, nel quale abbiamo modellato con l'utilizzo di MATLAB dei robot diciamo ipotetici, che però è stato molto utile dal punto di vista matematico per capire come implementare le equazioni che abbiamo studiato su carta, sui libri, all'interno di questo ambiente di simulazione. Quindi definitivamente è stata una cosa positiva. Per quanto riguarda le lezioni di Industrial Robot, erano sospese, però vi ricordo che stavamo lavorando su quel software di simulazione di tipo diciamo integrato, nel quale si potevano posizionare robot e simulare anche l'ambiente, che continueremo settimana prossima, che si era dimostrato molto interessante. Data driven, quindi quel corso che si occupa di identificazione dei modelli attraverso i dati, ok, quindi attraverso le informazioni che si possono ottenere, dati in input, certi parametri, leggendo gli output. Abbiamo fatto una serie di confronti tra diversi sistemi di identificazione online e offline, quindi che possono girare con che possono funzionare mentre tutto il modello sta evolvendo, e certi che invece possono funzionare solo a modello fermo. Anche qui si sono dimostrate certi particolari teoremi e ovviamente si sta rivelando sempre più complicato e degno di approfondimenti ulteriori. Il corso di PLC, abbiamo introdotto i bus di campo e abbiamo parlato di tecniche di trasmissione che sono alla base della comunicazione tra diversi periferiche. Per quanto riguarda il corso di Autonomous Agents, che si era dimostrato davvero interessante nella parte di aste, si è declinata in una interessante esercitazione nella quale abbiamo fatto degli algoritmi e abbiamo analizzato degli algoritmi per ottimizzare questa operazione di aste e ricerca del soggetto vincitore e quali sono le strategie per aggiudicarsi un'asta. In ultimo ci sarebbero lezioni di ICT che però, viste la disposizione delle prove in itinere, non sono state sostenute. Vi aggiornerò settimana prossima con le novità in merito anche a questo corso, che promette sempre meglio. Bene, siamo quasi in conclusione, vi vorrei giusto accennare quello che è successo come MATLAB Ambassador. Questa settimana mi sono dedicato alla prenotazione dell'aula e inizio della presentazione. Inoltre ho costruito l'oggetto che poi andrò a presentare, che non è altro che un robot disegnatore, quindi sostanzialmente è un device che si aggancia a una lavagna e che si riesce a spostare su di essa e mediante dei pennarelli va a disegnare un tratto sullo sfondo, sulla lavagna. È un oggettino abbastanza interessante, in quanto la matematica e la fisica che ci sta dietro non è complessa, ma neanche banale, e quindi diciamo che sono davvero curioso di vedere che cosa uscirà da questa presentazione. The last but not the least, vi parlavo del progetto della IEEE che sto sviluppando qua al Politecnico, che è il progetto Robi. Questo progetto, in questo periodo stiamo lavorando su diversi fronti, in particolare io e una mia collega stiamo lavorando per montare e interfacciare gli encoder al controllore. Questo è un processo abbastanza difficile dal punto di vista sia software che hardware, in quanto ci sono diverse parti che vanno combinate. Questa settimana mi sono dedicato alla costruzione di connettori hardware e ho raccolto informazioni, mi sono preparato per quello che riguarda la interfaccia software hardware, che è abbastanza complicata e complessa vista anche la mole di dati che si va a ottenere da questo genere di sensore. Bene, per il podcast di oggi è finito. Vi ricordo ancora una volta i miei recapiti. Io sono Alberto Lucchini e ho un sito internet, si chiama albertolucchini.it. Spero che vi sia piaciuto anche questo episodio. Vi ricordo che sono sia su Spotify che su SoundCloud. Non ci sono altre notizie, quindi vi auguro una buona giornata e ciao a tutti!